quello che io farò, sperando di non troppo massacrare Gigi Petrazzi, che mi, dal cielo mi guarda, e spero di commentare alcune delle sue cose, insomma, è stata un'occasione per rivedere alcuni dei suoi scritti. E comincerò da una citazione che potrebbe sembrare un po' religiosa, diciamo così. Ecco. Sono sette figure della sovranità. Cosa vuol dire sovranità? Allora io, scritto, leggendo, ho come nucleato sette punti chiavi, sette figure, si possiamo chiamare, della sovranità. La prima figura possiamo così intitolare: sovranità come azione e passione. Diceva così: chi è sovrano? Per la rivelazione ebraico-cristiana, solo Dio sta realmente sopra tutto. I cristiani però vi aggiungono, unici al mondo, la fede che non solo Dio si è fatto uomo, ma è morto, ha realmente agito in quella parte, in quella che pure si chiama passione. Dopo oltre dice: questo fonda lo statuto umano dei figli di Dio e dice il volto reale della sovranità. Allora, questa mi sembra una citazione molto laica, perché la parola sovranità vuol dire star sopra, quindi se noi stiamo a questa parola, noi dobbiamo dire che riguarda i ricchi, poi i potenti, quelli che possono, insomma, che possono esercitare questa sovranità. Il fatto di vederla nella passione la avvicina invece ai poveri, e non come un fatto da conquistare, da raggiungere, ma come un dato. Vorrei collegare questo discorso a quello che diceva Marx, cioè che la rivoluzione non è qualcosa che viene dall'esterno, ma è la negazione, la contestazione delle cose che ci sono, che viene dall'interno delle cose stesse. Quindi questa passione è iscritta questa sovranità è iscritta, diciamo così, nella storia dell'uomo. Ecco, allora, primo punto, quindi con prima conseguenza che si può esercitare qui ed ora. Non dobbiamo aspettare che verranno delle condizioni storiche in cui questa sovranità verrà esercitata. La possiamo esercitare qui ed ora nelle condizioni storiche in cui siamo. È quello che ha fatto, per esempio, il movimento operaio. Il movimento operaio cosa ha fatto? Nelle condizioni di lavoro anche durissime, ha rivendicato la sovranità degli operai all'interno, a cominciare all'interno della fabbrica, all'interno della situazione storica in cui la classe operaia viveva. E semmai c'è stato un appannamento di questo, è stato perché si è perso la visione di una sovranità che poteva essere esercitata. Si è rimandato in un cielo, in un avvenire che ha provocato la perdita della solidarietà fra la gente, perché se non è opera, se non è azione, tutto si sbriciola. Ecco, quindi la sovranità quindi va collegata, siccome è una cosa umile, va collegata con tutti gli aspetti della vita dell'uomo. Ecco, quindi parlerò soprattutto di politica, però la sovranità è la sovranità che è il lavoro, per esempio. Non è che questo non c'entri con la politica, il lavoro è esercizio della sovranità. Anche un operaio in fabbrica, per esempio, che lavora, non esegue puramente, ma è creativo sul lavoro. Quindi fare bene il proprio lavoro con creatività è già un esercizio di sovranità. Ecco, quindi si potrebbe continuare. Ecco, adesso passo subito al secondo punto, perché se non arrivo ne ho sette, non ho quali farsi. Il secondo punto è, anche lì leggo un'affermazione di Gigi, che cercherò di commentare. Dice, si parlava di autoformazione, perché è uno dei pallini di Gigi Petrazzi, che uno ci deve formare, autoformare, studiare, insomma. L'autoformazione, dice, è un sentiero che parte dall'assumere un rispetto senza condizione per tutti gli uomini, nel desiderio di conoscere le opinioni e le esperienze di tutti, anche quelle errate, questo vorrei sottolineare, come occasioni di vita e di amore, di prova e di dolore, e non come luoghi e pretesti di combattimento e di guerra, quindi ripudio dalla guerra. E questo è interessantissimo, perché la sovranità diventa una condivisione, una comunione fra le persone, che tu devi in qualche modo stabilire anche con chi la pensa diversa da te. Quindi mi ricordo che ci faceva fare dei viaggi di istruzione guidati da lui in varie parti d'Italia, per conoscere le persone concretamente, con quello che si muoveva. Mi ricordo che era nata appena la Lega Nord, che noi chiaramente non avevamo nessuna simpatia per la Lega Nord, assolutamente, erano gli antipodi, però lui volle che noi, erano una delle prime sezioni, diciamo, della Lega che nasceva in un paese lombardo, volle che noi andassimo a conoscere queste persone, parlassimo con loro, capissimo come la pensavano. Quindi una politica in uscita, diremmo, col Papa Francesco, che è molto importante, mi sembra, perché come possiamo sperare noi di convincere tanta gente che secondo me dà troppa fiducia della gente che non lo merita e di cui potremmo pentirci, insomma, se noi non siamo in uscita, non abbiamo curiosità di conoscere le persone, di parlare con loro, eccetera. È fondamentale questa apertura. Terzo, quindi questo per quello che riguarda la condivisione e comunicazione. E volevo aggiungere anche questo, che questa condivisione genera la sovranità, perché io se non riconosco l'altro, non lo riconosco nella sua dignità, per me non vale zero, è uno scarto. Quindi non avendo dignità non ho neanche sovranità, ma non ne ho neanche io, perché la sovranità è qualcosa di reciproco. Io sono riconosciuto nella misura anche in cui riconosco un altro, quindi nasce da questo processo di dialogo la sovranità. Terzo punto, la sovranità come partecipazione politica. Questo era un punto chiave per Gigi, perché premetto subito che lui dava una diagnosi molto precisa dei mali della politica. Dove nascono i mali della politica? Dal fatto che la politica la fanno l'1% dei cittadini. L'1%, lui ha fatto un calcolo, quando c'era l'Unità d'Italia, c'era la votazione per censo, cioè potevano votare solo chi era ricco, i poveri non potevano votare, no? E più o meno erano l'1% della popolazione. Adesso, con l'involuzione della democrazia, perché purtroppo stiamo assistendo a un'involuzione, la gente non va più a votare, eccetera, non è inutile che io insista molto, magari dirò qualcosa dopo su questo. E allora cosa sta succedendo? Che se noi facciamo i conti, troviamo che la gente che veramente conta, nel senso che può influire sulle liste elettorali, può controllare quello che fanno gli eletti, eccetera, è rimasto sempre l'1%, non siamo andati molto più avanti, no? Allora, per andare molto, molto avanti, per risolvere il problema, lui credeva effettivamente che questo fosse risolutivo, bisogna che chi viene eletto venga controllato dagli elettori, che gli elettori si diano gli strumenti per farlo. Quindi finché questo non avviene è inutile sperare che le elite o culturali, politiche o sociali, eccetera, possano risolvere i nostri problemi. I nostri problemi si risolvono nella misura in cui dal basso nasce una forza che dà corpo, dà vita, dà sangue alla democrazia. Se la democrazia, siccome si prosciuga, diventa un gioco di forze politiche, come lo vediamo purtroppo che anche chi dice di voler rinnovare la politica, stiamo vedendo che non fa altro che ripetere vecchissimi giochi che non stanno portando niente di buono. Quindi bisogna che ci sia questa, lui diceva, la nascita di un nuovo ceto politico, cioè di gente che fa volontariato nella politica. Molti fanno volontariato, che è una bellissima cosa, ma se non c'è anche un volontariato politico, le cose non vanno avanti. Volontariato politico vuol dire che si dedica alla politica un certo numero di ore, proprio come un lavoro, è una cosa che si assume e si fa con serietà, perché la politica è una cosa seria e non si fa da soli, ma insieme ad altri. Naturalmente questa cosa implica una formazione. Ecco, cioè, se uno si vuole applicare in politica nel modo con cui si intende oggi, con dando un sì o no, like, non like in un network, dice, ce ne sono tanti di questi network, non fa della politica, è una persona che è eterodiretta e non fa altro che dire quelle cose che gli altri gli hanno detto. Ma lui non si è impegnato, non ha parlato con nessuno in maniera forte, non ha studiato, allora senza questo studio, poi bisogna mettersi insieme per studiare, non si fa politica, si fa dei danni sostanzialmente. Questo studio ha vari aspetti di cui vorrei parlare. Il primo aspetto è proprio uno studio di informazione. Sono fatte delle statistiche, si è visto che per esempio buona parte degli italiani non conosce la Costituzione, non conosce delle nozioni fondamentali di economia e di politica. Per esempio hanno fatto un'inchiesta, chi sapeva cos'era lo spread, uno lo sapeva. Ma come fai tu per esempio a valutare una manovra economica senza conoscere cos'è lo spread? Va bene? Questo è tante altre, cos'è l'inflazione, sono cose basilari, ma ancora più importante dell'economia è proprio la politica, proprio sapere quello che come cittadino che diritti hai, che cosa puoi fare, quali sono gli strumenti con cui tu puoi esercitare la tua presenza nella società. Ecco, allora uno potrebbe dire, ma è difficile. Ma non è detto che sia difficile. Partiamo da delle cose semplici. Ecco, per esempio, hai dei figli che vanno a scuola? Allora, ti interessi? Sai valutare i discorsi che loro ti fanno? Sai valutare perché la tua busta paga è fatta in un certo modo? L'amministrazione del tuo comune? Oppure vai dietro i tuoi interessi, vai dietro così a delle improvvisazioni sostanzialmente, perché se no non si riesce a, diciamo così, a unificare tutti gli aspetti della politica e esprimere un giudizio complessivo, perché posso avere una cosa che produce certi effetti su certi ambiti del vivere sociale e ne produce però altri magari negativi su altri ambiti. Io devo essere in grado di ricollegare tutto in un'unità per esprimere un giudizio, e questo non si improvvisa, questo è frutto di grande impegno. Ecco, lui Pedazzi immaginava che potessero sorgere tanti centri sul territorio, ognuno, e con persone che si mettessero insieme a fare questo lavoro. Lui per esempio l'ha fatto tutta la vita, si può dire, insieme a tante persone. Mi ricordo anche quando per esempio la sinistra ha perso il comune a Bologna, è venuto questa loca, non vi ricordate? Lui cosa ha fatto? Non ha perso tempo a fare polemiche esterne, eccetera. Lui andava a tutte le riunioni del Consiglio Comunale di Bologna, ha fatto un giornale, si chiamava Radio, e seguiva in maniera puntuale, precisa, senza astio, con puntualità tutti gli avvenimenti della vita politica di Bologna. E tutti gli sottoponeva un'analisi serrata. Ecco, magari noi non abbiamo gli strumenti per darsi, però ognuno si mette insieme, ognuno a suo modo, portando il proprio contributo, può dare un apporto, un controllo di questo tipo, alla nascita quindi di un centro politico nuovo che può essere dentro i partiti ma anche fuori. Lui per esempio di Federati ha avuto una storia molto strana, perché ha fatto il vice sindaco di Bologna, ha dato un contributo alla vita dei partiti primari, con tanti consigli a volte accettati, molto spesso anche non accettati purtroppo, però è stato un personaggio tale che gli hanno dato anche il premio all'archiginnasio, perché era considerato uno dei cittadini più eminenti di Bologna. Lui fece una scelta diversa, cioè non ha scelto di militare nei partiti. Ho guardato internet delle note della sua vita, lo si dice che è un commentatore politico, un intellettuale, ma nessuno tiene conto invece della sua formidabile attività politica, che chi l'ha conosciuto era incessante, no? La può testimoniare, e l'ha fatto fuori dei partiti. Era un'azione prepolitica la sua? No, ha fatto, cioè lui sosteneva all'opposto che l'azione prepolitica è quella dei partiti, perché se quello che occorre risolvere i problemi della gente, non fare delle schermaglie, delle tattiche, ecco, allora diceva: io faccio delle proposte concrete, mentre spesso la politica fa delle proposte di potere, lo vediamo benissimo. Io a volte mi sento un po' preso in giro, anche, ma penso anche voi, cioè certe schermaglie noi vediamo che non servono per risolvere i nostri problemi, servono semplicemente per che ciascuno vuole conservare il suo capitale di rappresentanza, no? Ognuno ha una sua rappresentanza, tot deputati, tot influenze, tot banche, tot qui. Allora io sostengo le idee che mi permettono di mantenere il mio capitale, mentre se saltano fuori dei problemi dei cittadini, magari molto reali, che però mi mettono in crisi, o perché mi espongo troppo, o perché devo fare delle scelte, cioè di mettere in posti di responsabilità di persone scomode che a me non mi danno garanzia, non perché non siano intelligenti e bravi, ma perché sono scomode, io non lo faccio queste cose. I problemi si accumulano. È così che siamo arrivati a questa situazione, a partire dalla crisi della Democrazia Cristiana, con i governi che conosciamo, fino ai giorni nostri ci sono succedute tante formulazioni politiche che invece risolvere i problemi li hanno aggravati. Quindi non è questione di populismo, mi permetto di dire. Questione che la gente è stata delusa, molto delusa, dalla politica. Quindi l'ipotesi Pedrazzi, che è la sua, adesso ognuno può scegliere, no? Uno può scegliere di militare nei partiti se vuole, naturalmente avrà delle difficoltà, ecco, però che sono quelle che un po' ho accennato prima, però quanto ancora?
Vabbè. 10 minuti.
Allora, finisco. Allora, quindi lui alla fine pensava di poter arrivare a forme di gruppi, di persone che formassero delle vere e proprie comunità politiche stabili, potessero fare delle proposte anche di politica internazionale. Per esempio mi ricordo che lui fece delle proposte molto audaci, perché a lui interessava molto la pace mondiale, cioè questa crisi della politica, che non è solamente un fatto locale, è un fatto mondiale, è l'umanità che, come vediamo adesso, è in pericolo di guerra, non è come l'ONU, non conta più niente. Noi ci sentiamo cittadini nel mondo, ma questa cittadinanza rimane puramente il mondo. Noi siamo in uno, come dice spesso Vincenzo, siamo nell'astronave Terra, siamo tutti insieme, non possiamo tanto litigare fra noi perché ci ammazziamo. E allora questa cosa qui implicherebbe una riforma profonda non solo della politica italiana, ma della politica internazionale, e lì proprio i partiti non ci sono, non si azzardano, non fanno niente sostanzialmente. Allora lui aveva delle idee un po' strane, ma molto efficaci. Per esempio, mi ricordo che disse: va bene, noi siamo cittadini del mondo, benissimo, non c'è, c'è un principio costituzionale che viene dagli inglesi, che dice che non c'è rappresentanza politica senza tasse. Cioè, se tu non paghi una tassa e non contribuisci con la tassa, non hai diritto di essere rappresentato. Magari succede che purtroppo c'è la gente che paga le tasse super rappresentata, non paga le tasse pur super rappresentata, però il principio è questo. Allora lui diceva: ci intassiamo, noi siamo cittadini del mondo, il nostro, nostra città mondiale, l'ONU, cosa guadagno io? Tot. Io do 1% di quello che guadagno all'ONU, però mando la cifra al presidente dell'ONU con una bella lettera in cui spiego tutto, e poi questa cosa la uso politicamente, perché bisogna dire che queste comunità di vita politica potevano fare proprio un'attività politica, avere una politica estera, avere una loro stabilità, avevano le loro alleanze, cioè si muovevano come a livello politico in grande. Ecco, quindi se io do 1000 euro all'ONU, diciamo così, e tutto rimane lì, faccio un'azione dimostrativa. Se però questo lo uso politicamente e dico: allora che conseguenza ha questo per la politica italiana? Come interpreto la Costituzione italiana, il punto che dice che noi ripudiamo la guerra? Come organizziamo la nostra difesa per questo? Allora, se noi riusciamo a fare quello che dovrebbe fare un partito, cioè quello di collegare fra loro tutti questi elementi in un disegno politico in cui ci sono dei nemici anche, in cui ci fanno anche delle lotte, però non si fanno delle guerre. Una cosa è diversa la lotta, una cosa è diversa la guerra, no? Guerra, la politica è diventata non la comunicazione di progetti come dovrebbe essere, per cui si cerca di vedere qual è il migliore per la gente, ma è diventata una guerra in cui non si spara, ma però ci si colpisce in altre maniere. Allora questa cosa qui è è fare politica mondiale, non fare degli atti dimostrativi, ma noi potremmo fare anche, a volte ci penso anche per gli immigrati, si potrebbe fare qualcosa del genere, perché adesso questo è un argomento delicato, ma a me piacerebbe che ne parlassimo serenamente, senza tutta quella esercitazione, quella mancanza di conoscenza delle cose che imperversa quando si parla di questi argomenti. Poi poi vorrei ultimo abbiamo ancora 5 minuti?
Sì.
Allora, vorrei parlare, leggo anche qui una qualcosa, è un po' delicata, questo ai parrocchiani di San Martino, mi perdonerete, ma non solo. La sovranità e, diciamo così, il contributo che si può dare alla vita politica italiana, questo va pensato, e l'importanza della scrittura. C'è una lettera, io ho portato il materiale perché ho abbastanza rovinato Gigi Pedrazzi, quindi se qualcuno poi vuole vedere cosa scriveva veramente, io ho messo qui qualche cosa, perché la mia mania delle bibliotechine, anche questa iniziativa qui, secondo me deve farsi una biblioteca di lavoro in cui dare un buon esempio, cominciare a studiare, no? Cominciare a comunicare, quindi avere delle biblioteche, degli rapporti, uno porta questo, uno porta quest'altro. Quella cosa di Gramsci che abbiamo detto è interessantissima, ma ce ne sarebbero tante altre di Gramsci. Io ho l'idea che di una confluenza fra Gramsci e Pedrazzi, che è un po' strana, ma io ce l'ho in testa. Allora, cosa volevo dire a proposito di questo? Leggo anche qui una cosa di avrei dovuto leggere altre cose, ma non stavo col tempo, ma questa la voglio leggere. Diceva, cari amici della scuola della pace, scuola di Sore, ho proposto di considerare quella di quest'anno l'ultima scuola di un lungo ciclo dedicato alla politica e tornare a contenuti più vari, culturali ed esistenziali, se è possibile mettendo tutto nelle mani di chi è ora più giovane, questo mi pare che stia funzionando. Studia nell'università e ho iniziato una vita di lavoro. Questo non per uscire dalla dimensione politica, ma per starci con più continuità e in modo più esigente. La nostra riflessione sulla politica cominciò 11 anni fa a Borgo Nuovo, col corso Pensare Mondiale, Conoscere la Nazionale e Agire Locale. Avrei voluto parlare di queste... Non so, se si riesco lo faccio. A me sembra che ora si possa considerare conclusa questa fase di iniziazione. Questo lo pongo una domanda. Questo scriveva nel 95, mi pare. È vero questo? Io sono meno convinto adesso. Né breve né banale, però questo lo sento molto vero. Due fatti sono lì a registrare, una crescita comune. Il rapporto con la scrittura, inizialmente non visto da noi come evento anche politico, in quanto decisiva per la nostra libertà di pensiero e di azione, è diventato passaggio abituale e convincente del lavoro comune, eccetera. Questo lo citare per quelli che... Cioè, io per tutti cosa posso dire? Che ci deve essere un retroterra culturale, chi ha la scrittura ha la scrittura, ma io penso che tutti nel fare la politica devono curare la propria persona, la propria formazione. Quindi... avere un interesse vivo per la vita, insomma, per avere delle idee, delle sorgenti da cui attingere, insomma. Questo volevo dire. Se avevo 2-3 minuti,
tre
minuti. Allora torno sulle 6 cose che dovrebbero caratterizzare un'azione politica seria, e sono. Sono famoso perché conosce Gigi: radicalità etica, parità culturale, razionalità politica, pensare mondiale, conoscere nazionale, agire locale. Ecco, di tutte queste 6 cose, la più importante, quella che genera tutte le altre, è la radicalità etica. Leggo qualcosa da scritti, non so se di Gigi Paperazzi o qualche suo amico. Il principio della radicalità etica esige di essere molto critici e ancora più autocritici. Faccio presente che la politica adesso non funziona così, tutti sono critici ma nessuno è autocritico, e questo chi è critico senza essere critico per me è già squalificato, dico subito, non ha radicalità etica. Per prudenza e pace sociale, si dice, si può assumere che ogni uomo è innocente fino a quando non è dichiarato colpevole, ma secondo verità e responsabilità, nella storia, ognuno è colpevole finché non prova la sua innocenza. Cioè, se c'è un barcone che affonda con 500 persone che muoiono, non possiamo dire noi non c'entriamo. Finché noi non riusciamo a dimostrare la nostra innocenza, siamo colpevoli. Ma anch'io. Anche se io penso che sia un male questo. Anche se penso non doveva essere fatto questo. Però, siccome io sono in questo mondo e vivo e mangio insieme a tutti gli altri, mi giovo di quello di cui si giovano tutti gli altri, anch'io sono colpevole. E dice, a questo punto ci possono essere 3 decisioni possibili, con questo conclude. 1. Capisco la non innocenza del mondo, cioè capisco che le cose non vanno bene, ma credo di non potervi porre rimedio. Dico, cosa ci faccio? Io sono uno piccolo, bisogna che mi metta buono. È chiaro che questo non è secondo la radicalità etica. 2. Per porvi rimedio almeno un po', vedo qualche, se ci sono qualche strumento più efficace, questo è molto meglio. Per esempio io mi iscrivo in un partito, molto meglio, però cosa succede se per esempio se quel partito non è radicalmente etico? Ho spostato un po' il problema, l'ho migliorato, ma non l'ho risolto. Lui è, nella sua vita, siccome è una persona di grandissima apertura, ma proprio per questo molto, molto rigorosa, le cose non sono all'opposto, ma vanno esattamente insieme. Uno che è molto aperto e anche molto rigoroso, allora dice: valuto senza illusioni il limite e l'insufficienza dell'esperienza politico-partitica ed agisco per una forma politica nuova. Quindi qualunque cosa uno, io credo che poi questa forma politica nuova valga per tutti. Se uno vede che le cose non vanno, ha esigenza di cambiamento, si sente responsabile, dunque poi sì, anche se non fa esattamente tutte le scelte di Gigi, si porrà il problema più o meno negli stessi termini.
Grazie, Corrado.